prego.
Grazie, grazie. Grazie, ringrazio la città di Modena, ringrazio il Consiglio Comunale per avermi coinvolta in questa iniziativa importante. E il mio intervento vuole essere una breve, una breve considerazione sul fenomeno di cui stiamo parlando, che stiamo commemorando da un punto di vista, della storia dell'Italia contemporanea. Mi permetto di avviare questa riflessione con una brevissima considerazione sul concetto di terrorismo, no? Un termine che copre un campo semantico estremamente ampio, è un termine che ha un'accezione moderna, no? Che emerge nel contesto, nell'età moderna europea, contemporanea, le origini risalgono all'esperienza rivoluzionaria francese, alla fase in particolare del terrore giacobino. Dopo questa esperienza il termine terrorismo entra in circolazione nel lessico, nel vocabolario politico europeo e si afferma come concetto che designa appunto una strategia intimidatoria basata sul ricorso sistematico alla violenza armata finalizzata alla difesa o alla conquista di un potere. È una strategia d'azione che si pone in rapporto diretto con il potere. Nel contesto dell'Italia repubblicana di cui stiamo parlando, il termine terrorismo designa appunto un fenomeno che emerge in maniera drammatica alla fine degli anni 60, con la strage, la richiamata di Piazza Fontana, e assume poi diverse declinazioni, no? Assume una declinazione reazionaria. La declinazione sostenuta, portata avanti dalle forze neofasciste presenti in Italia, e assume poi anche una declinazione antisistema, no? Rivoluzionaria. Questo fenomeno ha una lunga durata, non è un fenomeno che caratterizza unicamente l'Italia, è un fenomeno che attraversa l'Europa, e questo è un dato importante di cui tenere conto nel cercare di capire il peso, la rilevanza che questo fenomeno ha avuto. E che ha una lunga durata e che culmina in una fase compresa tra appunto il 1969 e il 1982, la metà degli anni 80, ma ha una lunga coda, che purtroppo si protrae fino agli eventi richiamati dagli interventi precedenti. Per dare una idea del peso materiale in termini di costi, di vite umane, no? di questo fenomeno, alcuni studi, mi riferisco qui in particolare a uno studio portato avanti dall'Istituto Cattaneo di Bologna e in particolare uno studio condotto dalla politologa Donatella Della Porta assieme a Maurizio Rossi a metà degli anni 80, solo limitandosi al periodo 69-82 arrivavano a contare oltre quasi 3.000, no? 2.712 attentati rivendicati da organizzazioni terroristiche, raccolte in alcune centinaia di organizzazioni, molte delle quali hanno avuto una vita brevissima. Centinaia i danni provocati a persone, ne hanno contati 324 per questo breve periodo, 350 le vite sacrificate in questa lotta e centinaia di feriti, complessivamente oltre un migliaio di vittime, e ripeto, si tratta di un conteggio parziale che tiene conto di un breve periodo e non include ad esempio le forme di terrorismo mafioso già evocate anche prima. È importante ragionare sul contesto all'interno del quale la lotta armata, il terrorismo assume una rilevanza, diventa un'opzione pensabile, plausibile nella mente di alcuni, no? E parliamo di forze sempre minoritarie ma che riescono ad acquisire una forza di impatto estremamente più che molto maggiore rispetto alla alla capacità di diffusione, di attecchimento nella società italiana. Il contesto particolare italiano in cui questo fenomeno si radica, si sviluppa e appunto raggiunge una fase di escalation nel corso degli anni 70 è stato definito, a mio avviso diciamo si può molto sinteticamente, schematicamente, scusatemi se sono riduttiva ma voglio essere anche breve nel mio intervento, si può ricondurre, dicevo, ad alcuni fattori cruciali. Innanzitutto la preoccupazione, diciamo l'inquietudine che cresce in Italia e che cresce all'interno degli ambienti che meno si riconoscevano nell'ordine costituzionale, nell'ordine democratico, parlo di ambienti minoritari ma presenti nel paese, che vivono con estrema inquietudine, crescente ansia, il processo di avanzamento, di apertura, di crescita della democrazia italiana, portato avanti dalle classi lavoratrici, portato avanti dal movimento operaio sindacale sul finire degli anni 60, un processo di democratizzazione che si manifesta con una serie di riforme, no, di acquisizioni, di diritti importantissimi, di diritti fondamentali che sanciscono appunto l'entrata, un ampliamento degli spazi e delle forme della democrazia in Italia. E dal punto di vista di queste forze appunto meno integrate nell'ordine sociale costituito, cresce appunto la determinazione a frenare questo processo di avanzamento, al punto di essere disposti a ricorrere appunto alla violenza, allo stragismo, no? La forma di lotta così attacco indiscriminato alla popolazione italiana attraverso appunto attentati dinamitardi che si sono protratti lungo l'intero decennio fino a culminare con la strage appunto di Bologna. Parallelamente la crescita, appunto questo processo di avanzamento democratico che si manifesta anche in forme molto radicali, no? Di mobilitazione operaia, soprattutto nell'autunno caldo 1969, ma che si protrae ancora per alcuni anni nel decennio di 70, dicevo, questo fenomeno viene osservato e percepito da parte degli ambienti, diciamo, della sinistra extraparlamentare più radicale, viene percepito e sopravvalutato, a mio avviso, come un contesto in cui diventa possibile pensare appunto una accelerazione, un inasprimento, una radicalizzazione della conflittualità fino a ipotizzare un possibile disegno rivoluzionario da portare avanti con il supporto anche della violenza, della lotta armata, appunto. In questo stesso contesto, molto complesso, molto appunto sfaccettato, si fa avanti anche nell'opinione pubblica italiana, nel dibattito politico italiano, quella che alcuni storici hanno definito la sindrome del golpe, a partire dal momento in cui si fa luce sull'esistenza di piani eversivi, di piani diciamo pronti a intervenire nel momento in cui appunto un rapporto di forze evidente poteva effettivamente in qualche modo compiersi, e dopo alcune esperienze come il colpo, il tentativo di colpo di Stato borghese nel 1970, ecco, si fa avanti e soprattutto anche alla luce del contesto dello scenario internazionale, insisto su questo perché altrimenti non si capisce il clima politico che si respira anche in Italia, no? L'Italia è vicina alla Grecia, che aveva vissuto appunto un colpo di Stato militare alla fine degli anni 60, sappiamo che il golpe cileno del 1973 fu, diciamo, un evento che accelerò un processo, una riflessione politica all'interno del Partito Comunista, no? Che avanzò appunto la proposta del compromesso storico di tutte le forze democratiche, no? In funzione appunto di preservazione, di difesa di quella democrazia che l'Italia repubblicana, insomma, aveva costruito. Una brevissima precisazione sulla, appunto, su questa fase di emersione, no? di crescita di forza di attrazione della lotta armata e della violenza nel periodo a cavallo tra anni 60 e anni 70. Spesso, questo soprattutto da parte dei protagonisti di allora, di ex appunto membri di organizzazioni terroristiche, sono stati istituiti dei nessi tra l'emersione del fascismo, del terrorismo stragista, neofascista e il terrorismo brigatista, rivoluzionario, no? Ecco, su questo, l'attentato di Piazza Fontana del 1969 è stato assunto in diverse circostanze, ripeto, da parte degli ex protagonisti di allora, come il momento, il detonatore, no? Il momento che favorì un discorso di legittimazione della lotta armata in funzione antisistema. La strage di Piazza Fontana fu definita appunto una strage di Stato, no? Per le ragioni su cui ora non mi posso soffermare, credo che siano note. Ed è questo lo scenario, il discorso su cui questo evento in qualche modo accelera, enfatizza una visione che tuttavia era già una visione dei rapporti, un giudizio sui rapporti di forza esistente all'interno del paese che era già esistente prima, no? Che preesisteva la situazione che si crea nel dicembre del 1969. Non mi soffermo sulle fasi di evoluzione dei terrorismi, ma penso che sia un dato importante tenere presente il fatto che questo si può osservare sia per quanto riguarda il terrorismo di orientamento neofascista e sia per quanto riguarda il terrorismo rivoluzionario, per entrambi i casi questo fenomeno registra ovviamente una fase di formazione, appunto di sviluppo gli obiettivi politici sono all'ordine del giorno, sono la motivazione principale dell'agire terroristico. A questa fase succede una fase di declino, in cui emergono anche necessità di sopravvivenza, entra in gioco una logica più difensiva, che porta a innescare comunque nuovi e lunghi strascichi di ulteriori attentati, omicidi, vendette e quant'altro. La fase l'evento che si sta commemorando in questi giorni e che su cui la storiografia tendenzialmente direi conviene, no? Riconoscere come momento spartiacque, no? Il 1978, il sequestro e poi l'omicidio di Aldo Moro ha segnato una fase di culminazione, nel senso che dal punto di vista delle Brigate Rosse, no? Si vive una sorta di delirio di onnipotenza, no? Dimostrare di arrivare, di essere in grado di compiere quello che si è compiuto è una manifestazione di forza che era probabilmente inimmaginabile, sicuramente era inimmaginabile nella fase di formazione di questa struttura. Tuttavia, appunto, con il sequestro di Moro culmina, no, il delirio di onnipotenza brigatista, si apre appunto anche una fase di difficoltà, di impasse di cui gli stessi brigatisti non avevano piena consapevolezza fino al 16 marzo del 1978. La reazione dello Stato soprattutto produce disorientamento, la indisponibilità a trattare crea una situazione di stallo da cui le stesse BR non riescono a trovare altra via di uscita che non procedere alla esecuzione di Aldo Moro, della vita, porre fine alla vita di Aldo Moro. In questa fase è estremamente interessante osservare le reazioni non solo delle istituzioni ma anche della società italiana, della popolazione. In questo contesto si polarizza il dibattito pubblico, il dibattito politico e la tensione che si crea rende impossibile sottrarsi a delle schieramenti, a prese di posizione rigorose. Complessivamente direi senza dubbio prevale la condanna del terrorismo nella società italiana, ma emerge anche e soprattutto in quelle giornate un certo disagio nel prendere posizione, no, in difesa di uno Stato che per una serie di ragioni viene identificato con quello che veniva chiamato allora il regime democristiano, viene identificato con la classe politica, con la classe dirigente democristiana. E questo è un dato interessante che come dire, mette in evidenza anche una confusione che si crea a livello di sentire politico, diciamo, nella cittadinanza comune, insomma, nella popolazione comune italiana, no? questa confusione tra un sistema istituzionale e una forza politica. È una questione su cui appunto la storiografia è chiamata a riflettere, a interrogarsi. Protrarsi del sequestro Moro fino all'omicidio genera, nonostante diciamo, la forza, la fermezza che le istituzioni dello Stato mostrano, genera comunque una crisi istituzionale che finisce con alimentare in parte, no, la scarsa credibilità delle istituzioni. In occasione del sequestro non li posso revocare le varie, no, il susseguirsi di vicende, di piccoli scandali, di come dire, dal punto di vista della percezione della cittadinanza si ha l'impressione di una certa opacità, no, che continua su cui non si riesce a fare breccia, insomma, non si riesce profondamente, no, a capire le dinamiche più profonde, operanti a livello più profonde. La crisi che si produce all'interno del sistema istituzionale emerge in maniera anche emblematica in occasione dei funerali del povero Aldo Moro. Sappiamo che per volontà dello stesso Moro e della famiglia, no, viene rifiutato un funerale di Stato per delle ragioni chiare, evidente, no, di critica a quello che era stato la gestione della crisi apertasi con il sequestro Moro. La commemorazione ufficiale, dove vediamo appunto presenti, no, gli esponenti leader del mondo politico di quegli anni, è una commemorazione che avviene appunto senza la bara, no, senza la figura del ruolo istituzionale tenuto da Moro. E le dimissioni del Presidente della Repubblica Giovanni Leone poco dopo sanciscono appunto l'esistenza di un problema di credibilità delle istituzioni. Sul lungo periodo, che qui il discorso è molto complesso, mi sono limitata a evidenziare alcuni dati particolarmente significativi. La fine tragica del sequestro di Aldo Moro determina la fine della politica del compromesso storico, determina l'affermazione di quelle all'interno del Partito Democrazia Cristiana, l'affermazione delle forze politiche, di quelle correnti meno favorevoli alla linea, all'orientamento di apertura a sinistra tenuto da Moro fin dagli anni 60, fino dalla Costituzione, ricordiamo, dei primi governi di centrosinistra nel decennio precedente. Il Partito Comunista sconta immediatamente, diciamo, la posizione, diciamo, istituzionale, no, in difesa delle istituzioni tenute con fermezza nel corso dei 55 giorni. Alle elezioni del giugno 1979 si inizia la fase, no, di di declino in termini elettorali del partito delle forze comuniste, no? Già tra il 76, che era l'occasione delle elezioni del giugno del 76, si era registrato un grande successo, il 34,4% dei voti. Dalle elezioni del 79 inizia appunto una fase discendente in termini di risultati elettorali. Si intensificano dopo le settimane del sequestro processi, per certi versi si accelerano processi di allontanamento il fenomeno dello cosiddetto scollamento tra partiti e società. Nel senso che, diciamo, uno scollamento che emerge, che si manifesta attraverso ad esempio il successo del referendum sulla abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti, che avviene poco dopo il sequestro, che registra appunto, come dire, che mette in luce uno sguardo critico della società italiana sui partiti, sul ruolo istituzionale dei partiti. L'aumento dell'astensionismo nel corso del decennio a seguire è un altro dato che manifesta un crescente, non tanto un disinteresse, ma un processo di indebolimento della capacità da parte dei partiti di massa italiani, della capacità di creare identificazioni, di porsi come luoghi di socializzazione politica, di costruzione di identità politiche. Tuttavia questo processo non deve essere addebitato, a mio avviso, unicamente, no, alle conseguenze, all'impatto nefasto procurato dal fenomeno del terrorismo in Italia in quegli anni. A mio avviso occorre fare attenzione a non accentuare eccessivamente l'anno simbolico 1978, no? Come dicevo appunto, come spartiacque sicuramente lo è stato, ma occorre, da parte degli storici almeno, tenere presente la complessità della società italiana, il livello di complessità che la società italiana aveva raggiunto in quel periodo, in quegli anni, indipendentemente anche da quello che sono state le conseguenze invece che il terrorismo ha creato. Cioè il processo, diciamo, di allontanamento dei cittadini, delle cittadine italiane dai partiti, da quei partiti che si erano affermati come luoghi di formazione politica, no? Che avevano avuto una funzione di pedagogia politica nella fase di transizione dal fascismo alla democrazia e nell'immediato, nel periodo dell'Italia repubblicana, cioè quel ruolo pedagogico viene progressivamente sentito come non rifiutato, ma sentito come non più come importante da parte di una cittadinanza che è cresciuta, che è maturata, che ha affrontato un percorso di crescita in termini di politiche di culture politiche democratiche. Sono gli anni 70, appunto. Io rifiuto normalmente l'etichetta di anni 70 come anni di piombo, perché ritengo che chiamarli in questo modo significa continuare a riproporre quel protagonismo, no, che la lotta armata si era conquistata, e significa adombrare una serie di altre sfaccettature molto importanti e significative in questo periodo. Dicevo, gli anni 70 appunto sono gli anni di conflittualità sociale, sono anni in cui attraverso la mobilitazione, l'azione collettiva, la mobilitazione di forze sociali diverse, di componenti sociali diverse, richiamiamo anche il ruolo delle donne in quegli anni, no? Dei movimenti delle donne, di liberazione delle donne, tra gli altri. Diciamo, sono anni appunto di crescita, di formazione politica, di cittadinanza matura, e quindi il ruolo tra partiti e società cambia comunque, era in qualche modo già entrato, non dico in crisi, ma in una fase di trasformazione, anche o sarebbe comunque entrato in una fase di trasformazione anche indipendentemente dall'impatto, diciamo, da quella drammaticità che il fenomeno terroristico ha introdotto in questo periodo. Quindi in questo senso l'appello è anche sicuramente, come dire, non dimenticare, anzi mantenere accesa la memoria, la conoscenza storica sul fenomeno del terrorismo, ma non ridurre quel decennio a questo unico fenomeno. Io con questo penso sia poter concludere, forse ho parlato anche troppo, quindi mi fermo qui, con questa sollecitazione anche a ripensare appunto questo decennio e come dire, portarlo anche fuori dal cono d'ombra su cui l'ha costretto in qualche modo il fenomeno del terrorismo.